Mille Voci.
Rieccoci come tutte le settimane, rieccoci qui lunedì mattina con un nuovo tema, una nuova puntata di Mille Voci. Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti o bentornati alla nostra trasmissione quotidiana in diretta su Rete 1 e anche sulla 2, quindi ci potete anche vedere in televisione. Quella verde agenda scolastica che fa dibattere. Nemmeno il tempo di ripartire con l'anno nuovo, già tra molte difficoltà, incognite e incertezze, la scuola ticinese si è già subito confrontata con la prima polemica sollevata da coloro che ritengono che l'agenda scolastica, il cosiddetto diario, improntato quest'anno sull'emergenza climatica e ambientale, sia smaccatamente di parte e fazioso. Addirittura è scattata pure un'interpellanza al Consiglio di Stato, firmata da alcuni deputati di vari partiti, nella quale si scrive che, e cito, sfogliando l'agenda scolastica 2020-2021, si rimane esterrefatti dall'impostazione e dal taglio che viene dato al tema dell'ambiente e ad altri temi in essa contenuti. Non è un'esagerazione affermare, come diverse famiglie hanno già segnalato, che pare di avere tra le mani il manifesto di una precisa corrente politica. Emblematica è la prima pagina che si commenta da sé. Non sono ovviamente mancati coloro che invece hanno subito reagito di fronte all'atto parlamentare e alle diverse proteste sull'agenda, evidenziando come il diario dia semplicemente continuità a una riflessione in corso che ha unito scuole e piazze in tutta l'Europa e che non si fa altro che ribadire l'importanza di un problema che è drammaticamente, concretamente nostro. Di noi tutti, insomma, dei nonni, dei genitori, dei giovani, dei politici e degli stessi insegnanti, quindi anche del mondo della scuola. Secondo voi, e qui vi coinvolgo subito, l'agenda scolastica è parziale e presenta un pensiero unico oppure tratta un tema trasversale a tutti e che, considerata la sua urgenza e la sua attualità, merita spazio di riflessione anche su uno strumento di lavoro come il diario? Ne parliamo stamattina con 4 ospiti, 2 favorevoli all'agenda e 2 invece contrari. Iniziamo da Paolo Pamini, buongiorno. Paolo Pamini, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Allora, Paolo Pamini è deputato in Gran Consiglio per l'UDC ed è stato il primo che sulla sua pagina Facebook si è indignato.
Ho lanciato il sas.
Si è indignato in modo piuttosto veemente su un tema, Paolo Pamini, che però dovrebbe riguardare tutti noi. L'emergenza climatica non dovrebbe avere un timbro partitico.
Sono assolutamente d'accordo, infatti in realtà la nostra indignazione non tocca tanto la scelta del tema, su cui poi potremo parlare a lungo, ma questo non è un dibattito sul clima, la politica climatica, che poi in realtà è una politica energetica, ma è un'indignazione sul modo in cui questo tema è stato proposto, ricordiamo, a dei ragazzi di scuola media di principio, ma non solo, perché l'agenda viene distribuita anche agli alunni e alle alunne di quinta elementare fino alla prima liceo, diciamo il primo anno delle medie superiori.
E quindi questo modo di fare, questo modo di presentare un tema che lei è d'accordo, appartiene a tutti, non le va bene perché in concreto?
Nel mio post iniziale, che ha poi fatto partire questa valanga, la mia critica era quella di una scuola di Stato, come la scuola pubblica del Cantone, che necessariamente deve affrontare il problema dell'imparzialità dell'insegnamento, o diciamo della pluralità delle opinioni nell'insegnamento. Anche d'altra parte questa è l'occasione di maturazione delle allieve e degli allievi, è quella di confrontarsi con varie visioni del mondo, capire anche quando una persona parla perché sta parlando in un certo modo, confrontare le idee, ed è così che a mio giudizio perlomeno si matura. Non esiste un'istruzione imparziale, in realtà esiste un'istruzione che permetta di toccare varie sensibilità. Questo viene a mancare nel documento. È un documento importante perché, prima di tutto, forse le radioascoltatrici e i radioascoltatori non sanno che è obbligatorio avere questa agenda scolastica. Se la si perde bisogna comprarla. Questo perché nell'agenda scolastica ci sono delle pagine che servono per gestire la comunicazione fra i docenti e gli allievi. Quindi gli allievi ce l'hanno tutti i giorni addosso, ci scrivono dentro giustamente magari anche i pensieri, ma soprattutto le date degli ESPE, quindi dei test e così via. Quindi noi stiamo esponendo varie decine di migliaia di persone per tutto un anno a della comunicazione che anche visivamente è abbastanza violenta, e poi potremo parlare dei contenuti, però questa è la rilevanza del tema. Quindi non sono quisquiglie quelle di cui stiamo parlando effettivamente.
Più la forma, più il contenuto, quindi la disturba.
Entrambi, mi disturba la forma della comunicazione visiva con immagini, vabbè, con ragazzi con il pugno alzato al cielo, ovviamente fanno intendere da che parte arrivano, e poi se si legge il testo anche il contenuto. Condivido subito con voi un feedback che mi ha dato una ragazza proprio l'altro ieri in un pranzo di famiglia. Mi ha detto: ma guarda che alla fine noi mica lo leggiamo, perché è scritto talmente fitto che non ci interessa. Il nostro problema è che questo libro, che comunque è utile, ci serve per marcare gli appuntamenti, si ingigantisce e si appesantisce proprio come peso fisico di materiali che francamente non ci interessano granché. Non possiamo neanche strapparli, perché dietro le pagine di propaganda c'è comunque la pagina del giorno X dove bisogna anche scrivere.
Samantha Bourguin, buongiorno anche a lei, coordinatrice dei Verdi, deputata anche lei in Parlamento, nel Parlamento ticinese per i Verdi. Allora, è disarmante quanto diceva Pamini prima, che alcuni allievi non ci vanno nemmeno troppo sopra quanto c'è scritto, e soprattutto anche sulle immagini di un diario scolastico che invece vuole portare assolutamente a galla, riportare un tema che è urgentissimo, di strettissima attualità.
Buongiorno a tutti, è disarmante che i gran consiglieri non leggano. Allora io mi permetto di leggere l'introduzione all'agenda. Insieme facciamo la differenza. Quest'anno l'agenda scolastica è dedicata a quei ragazzi e a quelle ragazze che in tutte le parti del mondo si sono impegnati e si impegnano a difendere i diritti umani e della terra. Vengono chiamati difensori dei diritti umani e in alcuni casi ricevono persino dei premi importanti come il Nobel per la pace. Alcuni di loro si sono sacrificati per il bene di tutti noi. Ognuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa per la salvaguardia del pianeta e per la pace nel mondo, da solo o unendosi alle proprie compagne e compagni. Ogni piccolo gesto quotidiano è un granello di sabbia che contribuisce alla costruzione di un mondo migliore e più equo. Non si è mai troppo giovani per portare il proprio aiuto. Il mondo ha bisogno di tanti piccoli eroi quotidiani. Se è vero, come dice il proverbio africano, che per educare un bambino ci vuole un villaggio intero, a volte, come in questo caso e come ci stanno suggerendo i fatti di questi tempi straordinari, è anche vero che per educare un villaggio ci vuole la voce di un bambino. Ascoltiamola e uniamoci ad essa. Buon anno scolastico a difesa dei diritti del fanciullo e del pianeta. E facendo parlare questi ragazzi, e questo non lo leggo più, sono il mio pensiero, si fanno parlare Malala, premio Nobel del 2014, si è fatta quasi uccidere perché propugnava l'istruzione per le bambine. Fanno parlare Nadia, premio Nobel del 2018, che ha lottato contro la violenza sessuale. Olga si è battuta per la libertà d'espressione in un paese come la Russia che escludeva i candidati indipendenti. Conosciamo l'attualità di questi giorni sui vari avvelenamenti. Emma, che ha lavorato per cercare di sensibilizzare contro la proliferazione di armi. Abbiamo un esempio di un attacco sventato proprio alla scuola di Bellinzona. Autumn, che ha lavorato per sensibilizzare ai diritti ad avere l'acqua pulita. E poi abbiamo quattro ragazze che hanno lavorato invece per sensibilizzare ai diritti del pianeta, al diritto di avere un futuro, al diritto di avere una legislazione legata al clima, al diritto di avere dei governanti che fanno quello che dicono.
Edo Pellegrini, buongiorno anche a lei, benvenuto, deputato anche lei in Gran Consiglio per l'UDF, l'Unione Democratica Federale. Buongiorno, lei ci ascolta al telefono.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Radio e telespettatori, siamo sia sulla radio sia in televisione. Allora, lei è il primo firmatario di un'interpellanza, l'abbiamo detto, che è stata presentata qualche giorno fa in Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, questa interpellanza. Nell'interpellanza, tra l'altro, si chiede al Consiglio di Stato se il Consiglio di Stato, appunto l'esecutivo, condivide che alcuni temi hanno anche valenza politica e che vengono esposti da un solo punto di vista. Chi decide quale punto di vista esporre? Ma l'emergenza climatica presenta più punti di vista?
Ma certamente, insomma. Adesso è tutto giusto quello che ha letto la collega Samantha Bourguin, che saluto, ma se fosse solo l'introduzione non ci sarebbe nessun problema, ma è il modo in cui tutto il resto è messo in questa agenda. Per esempio, non so, per dire, si parla di quello che sbaglia l'autorità addirittura si dice che si comportano le autorità come dei bambini, sappiamo che ci sono dei problemi climatici, sappiamo che è possibile che l'autorità politica sia colpevole in parte di non aver fatto quello che deve fare, però sarebbe giusto magari anche dire quello che fa di buono l'autorità politica, invece non se ne parla, per tutta l'agenda si parla di diritti dei bambini, ma sui doveri nemmeno una parola. Sembrerebbe che i pugni alzati e le manifestazioni siano l'unico modo di rendere note le proprie preoccupazioni, ma sappiamo che qui da noi in Svizzera non è questo il metodo principale con cui si portano avanti i propri diritti democratici, eccetera, anche a quell'età. Per esempio, lei ha citato il mio partito, nel mio partito si possono iscrivere svizzeri e stranieri purché residenti a partire dai 16 anni. Fate politica nelle istituzioni e probabilmente le istituzioni vi ascolteranno, ma nell'agenda di tutto ciò si parla poco o niente.
Non è un modo, Edo Pellegrini, per trovare un ulteriore spunto per dar contro, per combattere, per insomma manifestare il proprio dissenso di fronte al Dex, il suo e il vostro? Perché poi alla fine in questo tema qui rientrano anche altri argomenti che nulla hanno a che vedere con il clima e con l'ambiente.
Ma certamente da noi da destra non è che vediamo di buon occhio tutto il lavoro che fa il Dex. D'altra parte abbiamo fatto il referendum contro la scuola che verrà e l'abbiamo vinto, il popolo ci ha dato ampiamente ragione, quindi mi sembra che sia anche giusto far notare che insomma tutto quello che fa il Dex ha un'impostazione molto ideologica, molto di sinistra, e mi sembra che questa agenda lo dimostri ampiamente. Poi, come ha già detto il mio collega Pamini, non è che noi abbiamo nulla in contrario a trattare questo tema, ma insomma c'è modo e modo di trattare i temi. Non so se si è andati nell'agenda a parlare delle sparatorie negli Stati Uniti, è vero che da noi c'è stato il rischio una volta in Svizzera che avvenisse qualcosa di molto brutto in una scuola, però è un caso, insomma. Non ci sono, secondo me, in questa agenda degli spunti per un confronto, ecco che cosa manca, e mi sembra un po' nella linea di tutto quello che fa il Dex, si cala dall'alto un'ideologia, un sistema, un modo di portare avanti le cose e la scuola che a noi non garba molto.
Allora, Aurelio Sargenti, buongiorno anche a lei, benvenuto. Lei è l'unico non politico, diciamo, attivo in Gran Consiglio. È stato direttore del liceo Lugano 2, il liceo cantonale Lugano 2, uomo di scuola, molta esperienza, comunque una lunga carriera scolastica alle spalle. Allora, la solita critica che arriva dalla destra, la scuola di sinistra, c'è molta ideologia, i docenti sono faziosi, c'è modo e modo di presentare le cose, non c'è confronto. Lei cosa rispondeva prima e cosa risponde oggi?
Buongiorno anche da parte mia. Sì, la destra fa la destra, ovviamente, no? E quindi fa il suo discorso. Però mi lasci dire, il fatto che siamo qui stamattina a dibattere per un'agenda scolastica dice molto del livello politico che sta vivendo questo paese. Sono tutte polemiche nate poi anche in maniera strumentale e anche per ignoranza. Faccio un esempio soltanto. Mi permette di fare un esempio? Ho letto sul mattino del 6 settembre scorso, dove una pagina in cui si intervistava vari esponenti di partito o dell'ambiente culturale sull'agenda, e il già direttore del Corriere del Ticino Giancarlo Di Lena ha detto che l'agenda è poco, il messaggio politico più preciso, la propaganda ideologica viene fatta attraverso il manuale di storia in dotazione delle medie, e si scopre subito che questo manuale è orientato nella stessa direzione. Infatti, dici testualmente, cito, i grandi fatti del secondo dopoguerra sono i movimenti femministi, le lotte, le liberazioni del terzo mondo. Solo una piccola foto ricorda l'invasione sovietica della Cecoslovacchia e un accenno alla sanguinosa repressione dell'insurrezione ungherese da parte dell'Armata Rossa. Del resto, dice, questo è ciò che fa il Dex socialista. Ricordo a chi ci ascolta che questo manuale di storia in dotazione delle medie è nato nel 2009, è stato avviato nel 2009, quando il Dex era diretto da un altro partito,
liberale con Gabriele liberale. Gentotti.
E quando il direttore della Divisione Scuola era Diego Erba. I sei autori sono tutti storici e tutti docenti scientificamente onesti, esperti di storia nella scuola media. Il manuale di storia che cita di Elena, che probabilmente non l'ha mai visto, o se l'ha visto è peggio perché vuol dire che provoca gratuitamente, è un manuale di storia svizzera. È un approfondimento sulla storia svizzera che va ad aggiungersi al manuale generale, no, che usano i docenti di storia, che sono manuali di storia italiani, oltre che alle dispense. Quindi la storia svizzera diventa complementare alla storia generale. Poi i docenti, se vogliono, dispongono anche di questo manuale per completare la storia generale. Sono due volumi. Quindi è evidente che in questi due volumi non si parla degli argomenti che stanno tanto a cuore a Giancarlo Di Lena. È come se Giancarlo Di Lena avesse sott'occhio la pagina di Bellinzona e si lamenta che non si parli di Svito o di Ginevra. Ecco, questo è preoccupante. Viene da Giancarlo Di Lena, che conosco e che stimo, ex direttore del Corriere del Ticino e docente all'Università della Svizzera Italiana. Ora, se si attacca a qualche cosa, bisognerebbe che conoscerlo e non farlo gratuitamente. Per tornare all'agenda scolastica, devo dire che non è vero, assolutamente vero, che ci sono immagini violenti. È un'agenda obbligatoria, ma io ho abbastanza esperienza di scuola per dire che molti allievi, anche i miei figli, vengono a scuola con un'altra agenda. Per non fare nome, l'agenda Mafalda, che piaceva molto negli anni passati. Semplicemente questa è calibrata sul calendario scolastico ticinese, però nulla impedisce a un allievo di venire con la sua agenda, no? E di deporre questa agenda nel cestino della
carta. Non è obbligatoria.
Non è obbligatoria, è obbligatoria avere un quaderno su cui i docenti possono scrivere messaggi ai propri genitori. Io credo che i genitori siano abbastanza intelligenti, io stimo dei genitori, ne ho visti tantissimi, per poter giudicare liberamente se questa agenda nuoce ai propri figli. Se ritengono che sia nociva, io non lo ritengo evidentemente, la possono deporre, dove ho detto, nel cestino della carta riciclabile e comprarne un'altra. L'importante è essere informati su questo, guardarla questa agenda. Qui abbiamo 8 ragazzine internazionalmente,
9
internazionalmente riconosciute, 2 premio Nobel, ed è anche interessante che siano tutte ragazze, no? Impegnate in temi che sono universali. Sono scesi in piazza milioni di studenti, anche gli studenti ticinesi sono scesi in piazza, hanno fatto civica. Poi questi temi vengono trattati nelle materie disciplinari, dentro l'aula, non sono lasciati a sé stanti. Quindi evidentemente sono accompagnati anche dai docenti. A questo punto dico ai due colleghi di mettere in discussione anche il fatto, mi diceva prima Pannini che ha avuto un docente comunista in storia. No? Ecco, allora mettiamo in causa tutti i docenti che insegnano le varie materie, ma io come direttore ho sempre avuto grande stima dei docenti che erano consiglieri comunali UDC, che erano Opus Dei, che erano Comunione di Liberazione. Io credo nella professionalità dei docenti e non vado a mettere in dubbio quello che loro possono dire dentro le aule scolastiche, perché sarei fazioso se lo facessi. Ecco, io dico ai genitori che ci ascoltano, prendetevi il tempo di guardare con i vostri figli questa agenda e poi onestamente dite se questa agenda è così pericolosa da addirittura provocare un atto parlamentare, un'interpellanza politica.
Paolo Pamini, voi siete per il libero mercato, siete per la libertà ovviamente a tutti gli effetti, e la spingete anche in modo piuttosto forte, piuttosto convinto. In fin dei conti è una libera scelta del DEX quella di raffigurare il tema ambientale, l'emergenza climatica, come uno spunto per l'anno 2020-2021. Potrebbe essere tra l'altro anche uno spunto che poi viene riportato nelle classi dai singoli docenti per poi dibattere, per poi discutere. Quindi diciamo la libertà di opinione dovrebbe essere garantita.
Certamente il problema è che il DEX non è un'azienda, non è in concorrenza, il DEX è un monopolista. Bisogna andare nella scuola pubblica, si può andare in quella privata a proprie spese, quindi non siamo in un regime paragonabile a quello che è il libero mercato. Stiamo parlando di una scuola di Stato che deve essere pluralista. Io sono assolutamente d'accordo con quanto diceva Sargenti e confermo quanto dicevo fuori onda, che il mio migliore docente, cioè docente perché non sono professori, di liceo che ho avuto era un comunista, docente di storia, che poi tra l'altro è tornato a insegnare all'università in Italia. Con cui ci si confrontava tanto. Dico una battuta, cioè Franco Cavalli, che ha frequentato il Papio, dice che poi è diventato socialista come crisi di rigetto da quell'educazione. Non anche voglio arrivare a dire che io sono diventato liberista a conseguenza
per colpa del docente comunista,
però assolutamente riconosco quanto ho vissuto. No, è proprio il problema della scuola pluralista. L'ho detto in apertura, secondo me l'alunno matura, perché la scuola alla fine puoi avere un cittadino comunque che è capace di discernere e giudicare autonomamente, matura esponendosi a varie opinioni. Il problema è che la gente non espone queste varie opinioni. Può essere uno spunto di riflessione, questo sicuramente sarà uno spunto di riflessione, ma totalmente unilaterale. Insomma, rimaniamo pure in tema, parliamo pure di ambiente, giusto un attimo, ripeto, non è un dibattito sull'ambiente questo, ma non c'è un briciolo di cenno al fatto di come vogliamo portare circa 5 miliardi di persone nel mondo, che sono gli africani e gli asiatici in buona sostanza, ai nostri livelli di benessere, cioè ai nostri consumi energetici che servono per raggiungere i nostri livelli di benessere, in una maniera che sia compatibile con anche le teorie che vanno per la maggiore, cioè che il riscaldamento climatico è causato dall'uomo.
Cosa però potrebbero essere degli spunti per poi essere dibattuti e discussi.
Sì, ma guardate caso il DEX non mette questi spunti a disposizione dell'allievo nel testo. Cioè non dice che l'energia nucleare, per esempio, è quella che oggigiorno è capace di produrre in massa senza emissioni a livello mondiale. Tant'è vero che la Russia sta fabbricando 100 reattori attualmente. Cioè stiamo parlando di queste cose qui. Ecco, manca questo. Nel nostro comunicato stampa, facciamo un altro esempio, non accenna al fatto che tutti i telefonini o i social media che usano tanto i giovani hanno un impatto ambientale enorme, perché consumano un sacco di energia e inquinano, che in Africa c'è lavoro minorile nelle miniere di cadmio, per esempio, per produrre poi le batterie dei cellulari. Qui il messaggio che passa è quello che, se si vuole ottenere qualcosa, suffragato dall'esperienza delle nuove ragazze, bisogna scendere in piazza e reclamare, bisogna addirittura fare lo sciopero. Io trovo adesso assurdo che addirittura l'autorità politica istighi praticamente i ragazzi ad andare a marinare la scuola per scendere in piazza. Cioè, sono queste le incoerenze che notiamo e ci hanno segnalato anche molte famiglie.
Samantha Burguen, a livello di comunicazione, secondo lei il DEX ha fatto una buona operazione per voi Verdi o rischia di essere addirittura un autogol questa agenda?
Ma
onestamente, se vi avessero consultato prima, voi avreste detto va bene così o facciamolo un po' diversamente?
Ma no, onestamente noi continuiamo a parlare di crisi ambientale e di agenda verde. Stiamo parlando di diritti umani. E vorrei rispondere alla sua domanda con quanto scritto dai nostri giovani verdi, che sono la nostra linfa. La mia collega deputata è una giovane verde eletta, quindi i giovani che si impegnano sono anche premiati e vengono eletti. E dicono che il DEX non ha fatto altro che adempiere al legittimo compito di sensibilizzare sui diritti fondamentali di cui ognuna e ognuno di noi deve poter beneficiare per godere di una vita dignitosa. Diritti fondamentali come quello di vivere in un ambiente sano, di poter immaginare un proprio futuro, di poter imparare, studiare, esprimere liberamente la propria opinione, di essere tutelati e tutelati da ogni forma di violenza. Tutti i principi che sono nella nostra Costituzione. Adesso io dico, se questo non è un diritto del DEX di sensibilizzare su questo tema, di cosa stiamo parlando? L'importante è sempre ricordarsi, ma di cosa stiamo parlando? Questo è un'agenda che solleva dei temi, delle problematiche, non propone soluzioni. E il fatto che mostri delle persone che hanno dovuto scioperare per dimostrare i propri diritti è semplicemente fa parte dei nostri diritti di poter andare a manifestare. Quanto dice, mi permetto di citare Edo Pellegrini, ho proprio fatto mentre parlava, ho guardato un po' il suo profilo Facebook, dove lui si lamenta che una sua manifestazione del suo movimento che si chiama Marcia della Vita, che in inciso è una manifestazione anti-abortista, non potrà essere organizzata, e lui si lamenta di questa non possibilità. Quindi, secondo me, se vogliamo essere pretestuosi e parlare contro il Dex, lo possiamo fare. Qui però non parliamo di questo. Qui parliamo di ragazzi, di difensori dei diritti umani, che ci rendono attenti che noi, in questa nostra, questa nostra società un po' viziata, non diamo più così peso a dei diritti veramente importanti come l'istruzione. Difatti abbiamo dovuto chinarci in Parlamento sul fatto di avere più misure per evitare che i ragazzi escano dalla scuola dall'obbligo senza un diploma, di lavorare contro la violenza. Perché è importante avere questa agenda? Perché uno pensa, ma no, questo è un mondo perfetto, mica abbiamo bisogno di sapere perché esistono dei numeri di telefono a cui fare fronte per questioni di violenza sessuale. Ma perché esiste violenza sessuale nelle scuole? Perché dobbiamo, proprio nell'agenda c'è la legge dei giovani, dove si dice no, ma guarda che tu puoi partecipare alla vita di tutti i giorni, puoi contribuire a migliorarla. Ci sono delle indicazioni per insegnare ai ragazzi a studiare.
Quindi ci sono anche degli aspetti pratici.
Ci sono nelle varie pagine che si dicono inutili, ecco, dietro queste pagine ci sono i numeri anche per fare fronte quando si è in una situazione di bullismo, quando si subisce una violenza sessuale, quando non si sa da che parte andare a parare, quando non si osa per vergogna parlare con i propri amici e i propri genitori. Questo, secondo me, è uno strumento che deve essere messo a disposizione di chi ne ha bisogno.
Edo Pellegrini, anche lei è uomo di scuola, era docente, oggi in pensione, giusto?
Anche esatto.
Lei, ecco, quindi ha frequentato e anche lei conosce bene il mondo della scuola. Se avessero invece chiesto a lei cosa mettere sull'agenda 2020-2021, quale tema così forte riportare sul diario scolastico, lei cosa avrebbe scelto quest'anno?
Ma guardi, mi coglie di sorpresa, non ne ho la più pallida idea. Quello che probabilmente avrei detto io, che non sono molto dotato di fantasia, che non avrei messo nessuna storiella, ma avrei fatto un diario pure semplice con lunedì, venerdì, eccetera. Sono d'accordo con la collega Bourguin, i numeri di telefono, eccetera, quelli li avrei messi anch'io, sono sicuramente utili. Non vedo perché non si debba mettere il numero di telefono di Radix o dell'Associazione dei Non Fumatori o dei consultori di salute sessuale, per l'amor del cielo, sono perfettamente d'accordo, però non mi sembra che questo abbia molto a che vedere col tema di cui stiamo discutendo, nel senso che questi numeri si potevano benissimo mettere, sono esposti negli albi delle scuole senza bisogno di mettere i pugni sollevati accanto come immagine, eccetera.
Però lei riconosceva quando era docente, professore, che l'emergenza climatica era un tema, oppure negava?
Allora, che l'emergenza climatica sia un tema lo riconoscevo e lo riconosco ancora adesso. Quello che su cui non sono d'accordo è che si insista così tanto sul fatto che si tratta di qualcosa di origine umana, cioè io sono d'accordo, antropica, insomma, io sono d'accordo che sicuramente ciò che fa l'uomo ha anche un influsso sul clima, non sono così convinto che abbia quell'influsso che ci dicono che l'uomo abbia sull'ambiente. Soprattutto da matematico mi piacerebbe che una volta venisse veramente quantificato in modo scientifico questo influsso, perché una questione è se è un piccolo influsso, una questione è se è un grosso influsso, ma credo che sia piuttosto problematico, da quel che leggo su varie riviste, per poter mettere in evidenza di in quale misura l'uomo influisce sul clima. Se mi permette, vorrei dire due o tre cose su ciò che è stato detto prima. è stato detto più volte che queste ragazze, un paio sono premi Nobel, eccetera.
Riconosciute internazionalmente, ecco, da associazioni e enti comunque ufficiali.
Per l'amor del cielo, siamo perfettamente d'accordo. Vorrei ricordare che il premio Nobel è stato dato anche a terroristi come Arafat, quindi non è che possiamo prenderlo come un valore assoluto. Poi qualcuno ha parlato di milioni di persone che sono scese in piazza, ok, è vero anche questo. In Ticino cos'erano? Un migliaio questi studenti, un migliaio vuol dire forse al massimo il 5% degli studenti che avrebbero potuto essere lì, tutti gli altri erano a casa a far vacanza, tant'è vero che ho appena mandato un'altra interpellanza chiedendo che non si facciano più questi scioperi durante gli orari scolastici, perché mi sembra che a scuola bisogna fare scuola, discutere di queste cose, se volete ne discutete a scuola, ma non vedo perché si debba fare lo sciopero e permettere a molti ragazzi, moltissimi, la grande maggioranza, di rimanersene a casa a fare una mezza giornata di vacanza, perché non credo che erano tutti a Bellinzona, anzi.
Aurelio Sargenti, una replica da uomo di scuola all'altro uomo di scuola.
È la dimostrazione di come si basa la polemica sull'ignoranza e sulla disinformazione. Allora dico al mio collega pensionato e docente Pellegrini che non è assolutamente vero che quelli che non erano in piazza erano a casa in vacanza. Erano a scuola a dibattere sui temi per i quali i loro amici e colleghi sono andati in piazza, quindi non erano a scuola. Noi direttore avevamo esattamente la lista delle classi, sapevamo chi non era in aula e chi era in aula e abbiamo chiesto ai colleghi di fare lezione diversamente, cioè non le lezioni disciplinari italiano, storia eccetera, ma di dibattere i temi per cui molti sono andati in piazza a dibattere questi temi. Ricordo che noi abbiamo una certa età, i nostri allievi sono allievi giovani che hanno davanti il futuro e che loro sentano questo problema climatico come il problema è notevole. Io non ho mai visto gli allievi così impegnati e lì erano trasversali, non c'erano teste di partito che li univano, ma c'era un tema solo, impegnati per la difesa del clima. Bene. Io sono stato docente, sono genitore, ho dei figli, adesso sono un po' più che adolescenti e mi sono confrontato con loro e quindi so benissimo l'onestà che spinge questi allievi a preoccuparsi di questi temi. Stamattina stiamo dibattendo attorno a un'agenda scolastica, ma ci rendiamo conto? A un'agenda scolastica che propone 9 paginette su ragazzine, è notevole che siano tutte ragazzine, donne, internazionalmente riconosciute, che non hanno tessere partitiche come noi continuiamo sempre a voler dire ogni volta che parliamo di politica. Che questa polemica sia strumentale è evidente, è evidente. Allora se si vuole fare polemica con il DEX, e l'ho fatta più volte anch'io, la si faccia su argomenti seri. Ci si confronti su argomenti seri e non si prenda pretesto qualsiasi cosa che il DEX faccia, no? Diventa scaricarla in politica. Questo non è politica, questa è spazzatura.
Allora, stiamo dibattendo, stiamo discutendo, ma l'avete sicuramente intuito e capito, sulla verde agenda scolastica, sul diario scolastico 2020-2021, ritenuto da alcuni deputati in Gran Consiglio e anche da una parte di opinione pubblica fazioso, questo diario, diciamo così, unilaterale nell'esposizione degli argomenti, nell'esposizione anche delle ragioni di chi ritiene che l'emergenza climatica sia davvero un'urgenza, un tema di grande attualità e che è trasversale a tutti i partiti, ma soprattutto a tutta la popolazione. Questo è il tema di oggi, questo è l'argomento di oggi. Allora ci concediamo un brano musicale, preceduto però dai contatti. Ci state già scrivendo in tantissimi, poi dopo riporterò quanto ci state dicendo e quindi tra poco ritorniamo a discutere qui a Mille Voci.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Ritorniamo in diretta a Mille Voci con Paolo Pamini, Edo Pellegrini, Aurelio Sargenti e Samantha Burguen. Quella verde è quella verde, anzi, agenda scolastica che fa dibattere. Troppo verde per una parte politica, per una parte di popolazione, una parte di opinione pubblica, invece va benissimo per un'altra parte. E anche i messaggi che stanno arrivando direi che si dividono metà. Samantha Burguen, allora, lei mi diceva prima, quando abbiamo ascoltato il brano musicale a microfoni spenti, che parlare di verde agenda scolastica è un po' riduttivo. L'agenda parla di ben altro, ma allora il fatto di poi portare sull'agenda altri temi, come ad esempio le armi e altri argomenti, non rischia veramente poi di uscire anche un po' da quello che dovrebbe essere il tema centrale dell'emergenza climatica e ambientale?
Ma questo è lei che dice che è il tema dell'agenda, e sono le controparti che strumentalizzano questo come il tema dell'agenda. Il tema dell'agenda è cercare di ragionare sugli argomenti che sono portati in classe dall'attualità dei ragazzi. L'attualità dei ragazzi è fatta di tematica ambientale, l'abbiamo visto negli ultimi 2 anni, il bisogno, l'urgenza che i ragazzi hanno di sapere che qualcuno si occupa del loro futuro e quindi dell'ambiente. Però l'agenda non parla soltanto di questo, parla dell'istruzione. Sappiamo che noi, dai nostri ragazzi, l'istruzione presto è quasi un peso, ma devo anche andare a scuola. Parliamo dei problemi di violenza sessuale come se non esistessero, come se la nostra società maschilista li cancellasse, ma neppure noi ci rendiamo conto. Prima parlavamo di un tema legato alle armi e quasi quasi ti dice ma che cosa c'entra? Ma ci rendiamo conto che è appena stato chiuso un processo su un ragazzino che voleva fare una strage? Però io capisco,
ecco,
che la sensibilità,
però la mia domanda è,
ma io capisco,
tutto
la sensibilità
deve far parte di un'agenda?
Ma tutto questo deve far parte di un'attualità ragionata in una classe, dell'attualità ragionata su cui si devono confrontare gli allievi. Poi io mi rendo benissimo conto che è molto interessante anche perché ci ascolta e difatti poi ognuno vota le persone da cui si sente rappresentare. Io lo capisco che giù le mani dal pianeta in prima copertina è la cosa che le controparti hanno visto per primo. Io ho visto per primo Malala, che quasi si è fatta uccidere perché non ha accettato di non andare a scuola. Però quello che trovo abbastanza sorprendente, leggendo un po' le varie polemiche, che la maggior parte, secondo me, dei parlamentari si sono espressi non avevano letto l'agenda, e forse non è neanche una sorpresa visto che non è in vendita. Però fra i vari post c'era qualcuno che diceva: ma come, voi ritenete addirittura violento ragazzi che manifestano, che urlano, Però non ritenete scandaloso proprio una delle proposte che mio collega Pamini faceva qualche anno fa e diceva: contro il terrorismo insegniamo i bambini a sparare. Ecco, quindi una parte di vedere i bambini sparare per loro è una cosa bella, e a me fa orrore. Per un'altra parte, vedere i ragazzi che rivendicano che gli adulti siano seri sia una cosa violenta.
Certo, la rifarebbe Pamini quella proposta? Insegniamo ai ragazzi.
No, detta così probabilmente no, perché capisco.
Era un po' forte.
Guardi, più passano gli anni, più mi accorgo che bisogna fare attenzione con chi si parla, perché ci sono anche vari piani della comunicazione. E purtroppo.
Quella proposta era chiara, però non presentava.
No, era una provocazione, ma era una provocazione che si basava sul contesto. Insomma, signori, a Zurigo, Zurigo, non al Muotatal, chiudono ogni anno la città per mezza giornata per far sparare i minorenni. Knabenschießen. Nel cantone Argovia c'era il tiro minorile. Noi abbiamo migliaia di bravissimi giovani tiratori che si impegnano e vanno regolarmente a sparare. Le armi in Svizzera non sono, grazie al cielo, per il momento un problema, la diffusione delle armi. Gli acquisti di armi stanno letteralmente esplodendo, magari chiediamoci anche perché. Lo stiamo misurando con Morisoli nel welfare index che abbiamo messo insieme. Sempre più donne stanno comprando armi. Probabilmente non farei un'uscita come quella che avevo fatto nel 2015, non per i contenuti, ma per la forma. Ne avrei parlato magari in un altro modo. Però in Svizzera, grazie al cielo, abbiamo un'altra cultura delle armi rispetto agli Stati Uniti. Ma non è questo il tema. Il tema è chiaro che stiamo parlando di un'agenda, può essere riduttivo cosa stiamo qui a fare. Ghiringhelli l'ha scritto anche sul caffè
ieri.
Ma il tema è un altro. Noi dobbiamo orientarci anche come parlamentari, che abbiamo comunque un compito di monitorare l'attività dello Stato e dell'amministrazione, a quelli che sono degli indizi, perché ovviamente mi occupo anche di fare altre cose e non passo la mia giornata a vedere che cosa fa il DEX. Ed è questa letteralmente una punta di un iceberg di un modo di concepire l'istruzione e fare scuola, che è coerente con certe cose che sono avvenute nel passato. Insomma, le cittadine e i cittadini hanno bocciato la scuola che verrà. Non la vogliono. La scuola che verrà, per chi è in scolastica, in commissione scolastica, vi può confermare che il DEX la sta facendo passare con la tecnica del salame, pezzetto per pezzetto. I cittadini e le cittadine ticinesi, su nostra proposta, hanno accettato l'introduzione dell'insegnamento della civica nella scuola. Guardate caso, tutti quelli che adesso stanno sostenendo con decisione questo modo di produrre l'agenda sono le stesse persone che sostenevano la scuola che verrà e sono quelle che invece combattevano l'introduzione della civica. Anche oggi è stato detto che questo scendere in piazza e così via è fare civica. Noi non siamo d'accordo, o almeno diciamo, ritorno al messaggio.
Se fatto però in modo pacifico, se fatto in modo civile, se fatto in modo rispettoso degli altri, delle istituzioni e soprattutto di ciò che fa parte della nostra società, è un modo comunque
allora,
per
ripeto
dissentire.
Quanto ho detto in entrata, se la scuola è davvero pluralista, cioè espone l'alunno alle varie visioni, soprattutto qui avrebbe dovuto perché questa è una call to action, per così dire, di dire: giovani, prendete in mano il vostro futuro, è importante. Su questo siamo d'accordo come messaggio. Io ho iniziato stesso a fare politica molto da giovane, però il discorso è: allora perché non guardiamo cosa sono gli strumenti che ci dà anche a disposizione le istituzioni svizzere e andiamo a valorizzare quello? Un minimo accenno,
però
non
si
sto
fa
chiedendo
però
intere
nelle
pagine.
Ore di educazione civica
no, c'è.
Sì, guardate caso,
no,
però questo documento
in aula.
Capite? Ecco, perché mettetevi nei panni, concludo, di un giovane che, come mi diceva quella ragazza 2 giorni fa, non legge il testo perché non interessa, sfoglia l'agenda. Qual è il messaggio che rimane superficialmente al lettore, magari anche qualche collega e collega deputati? È un messaggio di rivendichiamo i nostri diritti, scendiamo in piazza, reclamiamo, ma non ingaggiamoci, cerchiamo di cambiare qualcosa noi con il nostro atteggiamento, usiamo le istituzioni pacifiche e democratiche che abbiamo, andiamo a cercare anche delle altre opinioni attorno a questi temi che sono comunque importanti. Questo è il messaggio di fondo.
Edo Pellegrini, con la vostra interpellanza corredata da 9 domande, il rischio però è quello di dare troppa importanza all'agenda scolastica. E difatti molti scrivono: ma sono davvero questi i problemi del Canton Ticino? Non ci sono altri problemi? Meritava un'interpellanza con 9 domande il diario scolastico? La gente rimane anche stupita da questa vostra presa di posizione così forte. Dopotutto un diario scolastico che va preso per quello che è.
Ha perfettamente ragione da un lato, però dall'altro no, noi ci opponiamo a questa politica del Dex che va sempre nella stessa direzione, tant'è vero che pochi giorni dopo ho fatto anche l'interpellanza da solo sulla questione degli scioperi, che secondo me non sono da permettere, la giustificazione delle assenze eccetera eccetera, è un po' quello che diceva Pamini prima, stiamo parlando di una sequenza di operazioni del Dex, della scuola che verrà all'opposizione alla nostra iniziativa sulla civica, all'agenda, agli scioperi, alla giustificazione delle assenze da scuola, al facilitare alle docenti la partecipazione alla giornata della donna, che vanno tutte un po' nella stessa direzione, ed è quello che cerchiamo di impedire. Se noi non facciamo nulla, se noi non avessimo fatto nulla, adesso avremmo una bella scuola che verrà altamente ideologica, e il Dex farebbe quello che vuole. Non dobbiamo dimenticare che sì, adesso dico una cosa un po' pesante, ma l'onorevole Bertoli è all'ultimo quadriennio, a quanto pare è chiaro che cercherà di fare tutto il possibile per portare le cose nella direzione che piace a lui e a coloro che la pensano come lui, per l'amor del cielo, è lui il capo, è giustificato se vogliamo quello che fa, però spetta a noi opporci quanto ci sembra che tutto questo sia un po' troppo.
Aurelio Sargenti, è corretto mischiare tutto? La scuola che verrà, l'agenda?
Assolutamente no.
Quello che ha fatto Bertoli l'ultimo
assolutamente
quadriennio.
Assolutamente no, e mi dispiace che lo faccia un uomo di scuola. Ora, questa è la cultura del sospetto. Dire che Bertoli ormai è l'ultimo mandato, quindi farà quello che vuole e lui è il capo, vuol dire offendere la politica. Perché non è un capo, non è un dittatore. La scuola che verrà è un'altra cosa. Poteva essere fatta meglio, poteva essere fatta in modo diverso. Anch'io avevo esposto delle criticità, però sempre con l'intento di costruire. A me pare, purtroppo, che gli oppositori siano oppositori per partito preso. Qualunque cosa esca dal Dex sarà criticabilissimo, è sbagliato, tutto da rifare, come diceva Bartali, no? E così non deve ragionare un politico in questo modo, non è così che si fa politica. Io devo dire che più sento certi politici parlare, più apprezzo i miei studenti per la genuinità con cui sbagliano anche, ma con cui portano avanti con forza le loro rivendicazioni, l'entusiasmo, la chiarezza, andare per le strade.
La passione anche, perché poi ci deve essere anche passione.
Il venerdì pomeriggio in strada è costato loro sabati e domenica di incontri, di riflessione, di costruzione degli slogan, di dibattiti. E per esempio un'altra istituzione che a me piace molto e che noi partecipiamo anche in veste di giurato è la Gioventù Dibatte. Cioè, voglio dire, la politica non è soltanto la conoscenza del numero dei parlamentari in Gran Consiglio, del nome dei consiglieri di Stato, ma la politica è anche affrontare criticamente i temi che il mondo ci quotidianamente ci porta davanti.
Purtroppo anche temi anche brutti, temi tragici.
E noi dobbiamo essere contenti di avere questa gioventù.
Allora, ci sono moltissimi messaggi, ripeto, più o meno si dividono in chi è favorevole, in chi è contrario. Forse adesso stanno un po' però avvantaggiandosi coloro che dicono: ma dopo tutto, comunque è un'agenda, non diamo troppa importanza. Sono temi che riguardano tutti noi, che insomma ci accompagnano. C'è però una mamma, Michela, credo che sia una mamma, che ci dice, Samantha Burguen, ma un'agenda più positiva non sarebbe più allegra anche per i ragazzi? Perché effettivamente la copertina è un po' truce di questa agenda. Allora, un'immagine un po' più solare, un po' più ottimista, un po' più, diciamo così, di allegria, non sarebbe migliore per tutti?
Ma io penso che potrebbe essere uno spunto da dare al Dex per l'elaborazione del prossimo anno. Io credo però che tutto questo dibattito sia pretestuoso, ma quello comunque favorisce la riflessione. Favorisce la riflessione perché c'è un tentativo da chi in ogni caso vuole contestare allo Stato il diritto di fare scuola, è perché è chiaro che qui dietro c'è questa idea ben chiara, e si vuole mettere in una contraddizione, un conflitto sulle soluzioni delle questioni del clima fra destra e sinistra. Ma la temperatura, il surriscaldamento climatico, non è né di destra né di sinistra. Lo dimostrano le politiche all'avanguardia fatte dalla Norvegia, che sono portate avanti da un governo di centrodestra, però magari la differenza lo fa perché a capo c'è una donna.
Allora, io chiedo 30 secondi agli altri tre ospiti perché poi devo chiudere. Paolo Pamini, se lei fosse allievo, fosse studente oggi e si confronta con questa agenda, la sua reazione da allievo che ha la sua testa?
Sì, se potessi, vabbè, le informazioni che ho in mano e non posso,
butterebbe via subito,
nel cestino. Mi hanno detto che sarei obbligato a ricomprarla.
Non è vero.
Non affronterebbe nemmeno,
non affronterebbe nemmeno
la lettura? Per poi mettere
certo,
in dubbio?
La butterei ovviamente dopo averla letto, dopo essermi reso conto del contenuto.
Aurelio Sargenti, se un allievo le dicesse questa agenda è veramente di parte, faziosa, la risposta del
Intanto
docente?
Ne discuterei, chiederei perché, quali sono i motivi che lo spingono a dire che è di parte, no? E poi chiederei mai di fare una proposta a lui per il prossimo anno magari, no? Quindi io sono sempre dell'opinione che occorre ascoltare, e da padre ho sempre discusso con i miei figli prima di prendere decisioni, anche perché spesso noi impariamo dai nostri figli. Dobbiamo essere in grado e essere soprattutto pronti ad ascoltare. Quando venivano i genitori da me in direzione a protestare, perché se arrivano da me vuol dire che non si sono fermati ai piani inferiori, devo dire che quasi tutti sono usciti, perlomeno se non soddisfatti, hanno capito che forse non avevano tutte le ragioni di essere arrabbiati, perché occorre spiegare le cose. Quando la gente legge, si informa, ha altre opinioni.
Parte insomma con un'altra premessa e ovviamente è più consapevole. Edo Pellegrini, una pagina che lei straccerebbe di quell'agenda che contesta in modo veemente e convinto, quale sarebbe la prima pagina che proprio le ha dato più fastidio?
Ma sicuramente la copertina l'avrei fatta diversamente, ma tornando alla domanda che facevo lei da allievo, come l'avrei presa?
Da allievo, sì.
C'è un altro particolare un po'. Mi chiedo come fanno questi testi ad andare bene dalla quinta elementare alla prima liceo, cioè dipende. Se lei mi dice quando ero bambino di quinta elementare, probabilmente non avrei capito niente di quello che avrei letto. Primo liceo, possibile che mi desse degli spunti per occuparmi di queste cose, però ripeto, gli spunti avrebbero dovuto essere meno unilaterali.
L'agenda scolastica, il diario scolastico 2020-2021 che ha fatto dibattere, che fa discutere, ne abbiamo parlato anche noi oggi a Mille Voci. Grazie mille a Samantha Burguen, Aurelio Sargenti, Edo Pellegrini e Paolo Pamini per essere stati con noi e per aver dato comunque spunti interessanti, preziosi e stimolanti alla nostra discussione. Mille Voci ritorna domani come sempre sulla 2 e su Rete 1. Siamo in radio, quindi mi raccomando, seguiteci o in tele o in radio. A domani, buona giornata e buon ascolto.
Mille Voci.